Pronto?
Buongiorno Renato, Gianluigi, Radio Vacanze, come stai?
Buongiorno a tutti, grazie anche agli ascoltatori.
Allora, oggi carissimi amici all'ascolto per il programma L'Italia Ascolta il Piave, Leonardo ci racconta il punto di vista della Casa Savoia sull'entrata in guerra, in particolare del re Pippetto, quello come lo chiamavamo noi.
Sì, allora, nella vasta storiografia della Prima Guerra Mondiale, che è in continuo aumento dato l'inizio del centenario 2015-2018, si possono leggere vari libri, dalla storia delle operazioni belliche, alle biografie, alla giustizia militare, alla vita dal fronte, però poco si sa su Vittorio Emanuele III, il re che nella storia d'Italia ebbe il trono per più tempo, cioè dal 1900, quando il padre venne assassinato a Monza, Umberto I, a 1946, quando abdica in favore del figlio, il re di Maggio, Umberto II. In questa lunga vita del mestiere da re, così lui lo chiamava, c'è il periodo della Prima Guerra Mondiale. Lui era il capo dello Stato, allora non esisteva il Presidente della Repubblica, ma era una monarchia, di Carlo Savoia. Vittorio Emanuele, fin da giovane, è nato nel 1869, principe di Napoli, era stato educato alla disciplina militare, perché il suo precettore, il suo insegnante privato con Alosio, l'aveva giustamente addestrato. Nel 1915 scoppia la prima guerra mondiale, il 24 maggio. Lui è uno dei firmatari del patto di Londra, il patto segreto firmato il 26 aprile, che determinava che entro un mese dalla stipula l'Italia doveva entrare in guerra a favore dell'Inghilterra e della Francia. Vittorio Emanuele cosa fece? Non rimase a Roma, ma e volle assolutamente avere la sua sede vicino al fronte. Così che il Quirinale, prima di tutto, venne adibito a ospedale militare e lui con la moglie arrivò prima a Treviso, ma lì non trovò un posto adeguato e dal fine maggio 1915 fino alla rotta del Caporetto, cioè il 4 ottobre del 17, la sua sede sarà Villa Italia, così chiamata, a Torreano di Martignacco vicino ad Udine. Qual era la vita di un sovrano al fronte? Allora lui aveva un suo entourage formato da alti ufficiali, da ministri e anche da guardie personali e anche dalla servitù. Egli ogni giorno andava a visitare un luogo del fronte dove scattava anche delle foto. Ecco perché noi possiamo vedere molte fotografie scattate da Vittorio Emanuele III, che era anche un appassionato di fotografia.
Ecco, beh, come era un re comunque da considerarlo moderno, se vogliamo, su questo punto di vista.
Assolutamente sì, Vittorio Emanuele III cercò sempre di avere un stretto rapporto con gli altri ufficiali. Se oltre a queste visite al fronte, sia sul fronte guriziano, carsico, che il fronte del Vicentino e anche quello, cioè dei sette comuni di Cadore e anche il fronte lombardo, cercò di capire come si vive al fronte e anche di aiutare i soldati. Per esempio, quando lui visitava gli ospedali militari, se c'erano delle persone in difficoltà, che avevano molti figli, lui dava un assegno, diciamo. E poi, nel 1917, visitò anche un caporale dei bersaglieri, che divenne un alto funzionario dello Stato, vale a dire il caporale Benito Mussolini. E uscendo da questo ospedale militare, disse a uno dei suoi aiutanti di campo, Gianni Nervi Miglietti: questa persona, secondo me, farà carriera. Fece carriera politica, poi sappiamo tutti come
Come è
è andata a
finito?
finire, quindi.
C'erano incontrati prima su un altro terreno, ma comunque,
Sì, eh
anche poi parleremo anche un giorno di lui sulla Grande Guerra. Tornando a me, secondo te, la scelta che motivò di passare di campo dalla Triplice Alleanza
sì.
all'altro fronte, quale fu il motivo vero e proprio?
Ma assolutamente fu allora già da molti anni l'alleanza con gli imperi centrali, Austria in particolare, era molto deteriorata. Per un esempio per tutti, perché già da fine 800, fino allo scoppio della guerra mondiale, l'Italia e l'Austria-Ungheria, pur essendo alleate, studiarono dei piani operativi e le fortificazioni, sia offensive che difensive. Quindi, e poi c'era il problema delle terre liberate alla gente, cioè Trento e Trieste. Questo fu di sicuro la goccia, questo forti nazionalismi. Il re si può dire che prende una posizione, perché dopo la lotta di Caporetto e quindi la distruzione della seconda armata e l'arretramento dell'esercito italiano schierato nel fronte Cadorino e Isontino, nelle nuove linee del Grappa e del Piave, ci fu la famosa convegno di Peschiera l'8 novembre 1917 dentro la palazzina storica dove si trova il museo attuale, dove c'è un quadro che lo raffigura. Questo convegno a cui partecipò Vittorio Emanuele III con gli alleati, e lì si impuntò e prese la decisione che l'Italia non sarebbe uscita dalla guerra, ma avrebbe continuato la guerra sempre a fianco degli alleati. Questa fu una netta presa di posizione che poi portò al successivo sviluppo. Facendo un brevissimo inciso, non solamente Vittorio Emanuele III, un esponente di Castavoia, fu al fronte, ma suo cugino, il principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, fu il comandante della terza armata dallo scoppio dopo pochi giorni dello scoppio della guerra fino alla fine della guerra mondiale, e quindi un comandante d'armata. Poi c'è anche il fratello e così via, cioè molti esponenti andarono al fronte per dare l'immagine che la Savoia non era
stata, diciamo. E poi la terza armata è l'invitta, quella che non ha mai perso un po' di parole.
Esatto. Vittorio Emanuele III morì nel 1947, mentre il cugino morì nel 1931 ed è sepolto dove? All'ossario della Liguria. Questo mi fa capire la vicinanza di questo generale, che sembra che voi, verso i suoi soldati.
È un esempio che dovrebbero prendere molti per ricordare che cosa vuol dire governare un popolo, o soldati o civili che siano. Bene, grazie allora a te, e come sempre ricordiamo il tuo sito per parlare con te e ovviamente il museo, ecco, questo è il tuo compito.
Esatto, allora il mio sito è www.leonardomelatesta.it e il museo che dirigo, il Fondazione Museo del Nastro Azzurro, che conserva i cimeli del frate Emanuele Militare, www.museonastroazzurro.it.
Allora, con questo diamo appuntamento a tutti al prossimo martedì per l'Italia Ascolta il Piave con Leonardo Malatesta. Grazie ancora per aver partecipato e buona settimana.
Grazie altrettanto.
Ciao, grazie Danilo.